Siamo al capitolo 18 di Matteo, di Luca, scusate, e il titolo è Che cosa ti manca per essere felice? Se noi facessimo questa domanda in giro sappiamo già la risposta, un po' più di soldi, ma forse è anche la prima cosa che ci viene in mente anche a noi, perché spesso la felicità è legata anche al denaro. Allora, sul tema della felicità ci siamo soffermati diverse volte a lungo, perché è un tema che sicuramente sta a cuore a ciascuno di noi. Chi di noi non desidera essere felice? In fondo, se ci pensiamo bene, ciascuno di noi ricerca la felicità per se stesso in primis, perché siamo tutti un pochino egoisti, e poi per i nostri cari, per le persone che amiamo. Il problema, abbiamo già detto, lo ribadisco, ripeterlo non fa sicuramente male, è che spesso l'uomo, accecato dal peccato, cerca la felicità là dove non può esserci. Questo è il grosso problema. Allora, in questo 18 capitolo del Vangelo troviamo i seguenti episodi. Una parabola nella quale Gesù ci invita a pregare senza stancarci, il confronto degli atteggiamenti tra un fariseo e un pubblicano. Gesù ci invita ad avere lo stesso atteggiamento dei bambini. Poi c'è l'incontro con il giovane ricco, Gesù che predice la sua morte, guarigione di un cieco. Come faccio sempre, diciamo, in questa mia carrellata del Vangelo di Luca, nel capitolo che voglio presentarvi cerco sempre, come dire, un elemento unificante. Gli insegnamenti da trarre in questo 18 capitolo sono veramente tanti, ma come facciamo di solito, facciamo una lettura a volo d'aquila e prenderemo appunto un elemento unificante che possa unificare tutto il contenuto che noi troviamo in questo capitolo. Ho scelto come elemento unificante le parole che Gesù rivolge al giovane ricco. Una cosa ti manca. Ti manca qualcosa. Queste parole poi mi hanno suggerito il titolo Che cosa ti manca per essere felice, perché, come ricordiamo senz'altro, il giovane che non accetta la proposta di Gesù se ne va via, dice però afflitto e triste. Quindi è legato l'accettazione di quello che Gesù ci propone con la felicità. Quindi che cosa ti manca per essere felice? Leggiamo il brano in Luca 18, dal versetto 18. Uno dei capi lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E gli rispose: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, dito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: «Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Quelli, discepoli credo, che udirono dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case, ti abbiamo seguito». Ed egli disse loro: «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura, la vita eterna. Vediamo alcune caratteristiche di questo uomo. Chi era? Allora, è detto che è uno dei capi, no? Quindi apparteneva alla elite della società di quel tempo. C'è scritto sopra la soprascritta giovane, però qui c'è un problemino da risolvere, perché nel testo che abbiamo letto quest'uomo dice: queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, facendo capire che in quel momento non era più giovane. Ma nel Vangelo di Matteo, che racconta l'episodio, per due volte Matteo sottolinea che costui era giovane. Come risolvere il problema? C'è da dire però, appunto, che l'espressione può indicare, fin dalla mia giovinezza, può indicare proprio quando era un ragazzo, adolescente. Allora non esisteva l'adolescenza, no? Si passava dall'essere minori all'essere maggiori, all'essere dei ragazzi all'essere uomini. Quindi in quel periodo era ancora giovane, no? Non era più un adolescente, ma era ancora giovane. È ricco, anzi è molto ricco. Ci troviamo perciò di fronte ad un uomo benestante e di ceto sociale elevato. Che cosa ci fa un uomo simile davanti a Gesù? Che cosa ci fa davanti a quell'uomo che era dal suo ceto sociale era considerato un poveraccio, uno strano predicatore errante? Allora, poi il testo ci dice che va da Gesù e lo definisce maestro, rabbi, gli presenta un suo desiderio: avere la vita eterna. Qui il giovane usa l'espressione buono, maestro buono, ma in Matteo il testo è diverso. Detto: che cosa devo fare io di buono per ottenere la vita eterna? Il buono perciò non era legato a Gesù, ma a quello che lui doveva fare, avrebbe dovuto fare. La risposta di Gesù è una sola, perciò è dalla risposta di Gesù che noi ricaviamo un po' il senso delle parole di quest'uomo, capiamo ciò che è insito proprio nelle sue parole, proprio dalla risposta di Gesù che è unica. Da questa risposta noi sappiamo, per esempio, che Dio viene esaltato, l'abbiamo ricordato anche stamattina, viene esaltato come il buono, no? Il misericordioso in tutto l'Antico Testamento. Ogni pagina dell'Antico Testamento viene ricordato la bontà del Signore. Quindi lui è il buono per antonomasia, come amore buono. La risposta di Gesù perciò ci fa capire che ciò che viene di buono, il buono è legato al Padre. Quindi pensando alle parole del giovane, accostando le parole maestro, rabbi e buono, il giovane fa capire che riteneva Gesù qualcosa di più di un semplice rabbi, perché il termine buono è strettamente legato a Dio. Ed è anche un pio osservante della legge. Gesù risponde alla sua domanda: osserva i comandamenti. Questa è la via giudaica, la via ebraica per la salvezza, l'osservanza dei comandamenti. Credo che, ricordate la risposta del Gesù, del giovane: queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Io credo che il giovane fosse sincero, fosse onesto, non l'ha sparata una grossa. Ricordate, c'è stato proprio ricordato anche domenica mattina nella lettura che ha fatto Carmen, che Paolo stesso si definiva un pio osservante della legge. Lui stesso dice: quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, Quindi anche Paolo era dello stesso pensiero del giovane. Infatti, un pio giudeo poteva avere questa certezza di aver osservato la legge se osservava appunto nella vita di ogni giorno ciò che la legge comandava. Quindi, ergo, meritevole della vita eterna. Però c'è qualche cosa che ci fa pensare. Lui dice: io ho osservato la legge, quindi sono meritevole della vita eterna, secondo il concetto ebraico. Ma perché va a Gesù? Avvertito che questo non bastava, il giovane avverte che questa osservanza della legge non era sufficiente. A proposito della vita eterna, sappiamo per esempio che il mondo ebraico era diviso in due, il pensiero ebraico era diviso in due su questo argomento. C'era chi, come i Sadducei, non credevano assolutamente nella vita eterna, non credevano assolutamente nella vita oltretomba. Invece i Farisei credevano nell'aldilà, credevano nella vita eterna. Quindi Gesù e tutti i discepoli sono in qualche modo nella linea di pensiero dei Farisei. Forse ci stona un po' pensando a Gesù come fariseo, ma Gesù era un fariseo, i discepoli erano farisei, almeno sulla linea di pensiero su certe cose. Allora, ritorniamo al giovane. Da ultimo, non era borioso, non era superbo, perché nonostante che credeva fermamente di aver osservato la legge fin dalla giovane età, non si sentiva ancora a posto. Per questo ricorre a Gesù. Nel brano, nel capitolo 18, troviamo quello che è una bellissima, come dire, rappresentazione di quello che è il pensiero di Gesù riguardo certe cose. C'è questa questo episodio davanti a Gesù del fariseo e del pubblicano. Non leggo il brano perché lo conosciamo bene, lo ricordo. C'erano lì nella sinagoga il fariseo e un pubblicano. Il fariseo che diceva: oh Signore, ti ringrazio, perché era proprio nel Tempio. E non mi ricordavo se era la sinagoga del Tempio, comunque era in un luogo sacro. Sì, è vero, adesso mi viene in mente, era proprio nel Tempio, infatti c'è nel testo, ma io ho preferito non leggerlo per accelerare un po' le cose. Allora, a un certo punto, questo fariseo: Signore, pieno di sé, io ho osservato la legge, Signore, non sono come gli altri. Quindi in un certo senso era nella stessa posizione del giovane, convinto di aver osservato la legge. Pago la decima, faccio tutto, dice il fariseo, non sono come quello là. Quello là era un pubblicano. Il pubblicano era l'esattore delle tasse che i romani pretendevano, e di cui lui un po' faceva la cresta. Infatti questi esattori più o meno erano abbastanza ricchi. Questo pubblicano, battendosi il petto, diceva: io proprio, aspetta, se leggo, perché se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. E Gesù dice, fa il confronto: c'è il fariseo che crede di essere a posto, ha osservato la legge, anche lui come il giovane, probabilmente come l'apostolo Paolo, un pio osservante della legge. Quindi Dio mette a confronto un pio osservante della legge, pieno di boria, e un pubblicano che si riconosce peccatore. E Gesù dice: io vi dico che questo, il pubblicano, tornò a casa giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. nel capitolo 18 troviamo questo. Quindi questo giovane non è come questo fariseo, pur riconoscendo di essere pio osservante della legge, sa che qualcosa manca nella sua vita, non è gonfio di boria, non è sicuro di essere completamente a posto davanti al Signore. Inoltre non disprezzava gli altri come il fariseo, perché va da Gesù e Gesù fa parte degli altri, di quella gente che non era allineata all'elita, il pensiero farisaico, il pensiero ebraico. Quindi va, si ricorre agli altri. Egli, andando a Gesù, si abbassa a ciò che da lui, dal suo ceto sociale, era ritenuto inferiore, appunto, alla classe a cui apparteneva. Attenzione, miei cari, di fronte a queste cose dobbiamo fare un pochino l'esame di coscienza, dobbiamo farlo. L'atteggiamento del fariseo si nasconde spesso tra le pieghe della nostra anima. Io non sono come gli altri, ma anche dal punto di vista ecclesiale. Non ci è mai venuto in mente come Chiesa Evangelica di Asti, via Parini 6, che siamo diversi dagli altri, siamo migliori degli altri, non ci è mai venuto in mente? È qualche cosa che spesso emerge. È facile come Chiesa sentirci superiore alle altre realtà ecclesiali, quelli, e affermare magari in modo silente, e con una certa aureola di spiritualità, grazie Signore perché non siamo come gli altri. Dobbiamo fare molta attenzione su questo punto, perché, come afferma la Scrittura, l'orgoglio precede la rovina. Nonostante tutte queste virtù, il giovane sa, avverte che qualcosa gli manca. E ora Gesù glielo dice espressamente. Delle volte, quando noi sì, c'è qualcosina che mi manca ancora, lo sento, non sono proprio a posto. Però quando qualcuno ci dice, ok, vedo, qualcosa ti manca, non sempre siamo così felici e gioiosi. Una cosa ti manca ancora. Non so se Gesù ha fatto una pausa a questo punto. Una cosa ti manca, e il giovane, sì, che cosa? Dai, forza, dimmelo. Va, vendi tutto quello che hai, donalo ai poveri, poi vieni e seguimi. Pum! Un colpo, un pugno nello stomaco. Allora, dobbiamo subito pensare, ma la ricchezza, l'abbiamo già detto, ma è meglio ritornarci, perché il testo ci costringe a ritornarci. La ricchezza è un impedimento? No? Per Paperon de Paperoni sicuramente sì, perché considerava il denaro sangue del suo sangue, piume delle sue piume, per lui è sicuramente togliere la ricchezza e togliere la vita. Ma la ricchezza può essere un impedimento? Aspettiamo a dare risposte troppo spirituali, facciamo parlare prima la Scrittura. Significa che nessun ricco potrà mai entrare nel regno dei cieli? La risposta di Gesù è sicuramente inaspettata per il giovane e getta il giovane proprio nello sconforto. Quanti di noi però avrebbero risposto positivamente e prontamente alla richiesta di Gesù? Ok Gesù, è vero, hai ragione, qualcosa mi manca, voglio, anzi, c'ho qualcosa, non è che mi manca, c'ho qualcosa di troppo a questo punto. Ti do ragione, adesso vado a casa, vendo tu. Quanti di noi l'avrebbero fatto? Facile puntare il dito contro il giovane, ma quanti di noi avrebbero obbedito prontamente a quello che Gesù voleva? Tosta la faccenda. Gesù, però, una richiesta di questo tipo non la fa a tutti. Non la fa a tutti, ma in questa occasione Gesù ha dovuto farlo perché leggendo nel profondo dell'animo del giovane, il suo cuore ha visto che era, il suo cuore era troppo legato a Mammona per poter essere un sincero discepolo. Vedete, il problema non era tanto la ricchezza in sé, ma che la ricchezza poteva essere un impedimento per la sequela, per seguire Gesù. Il problema era questo, non la ricchezza. La ricchezza sarebbe stata sicuramente una zavorra per il giovane, una zavorra troppo pesante per seguire chi, come Gesù, non aveva neanche dove posare il capo. Allora, la ricchezza è un peso? Ecco cosa mancava al giovane per essere un autentico discepolo e trovare nella sequela del Maestro la salvezza. Mancava la libertà di vivere fino in fondo la fede in Lui. Nella lettera agli Ebrei troviamo un passo significativo. È scritto: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Qui non è semplicemente una sequela, un cammino, addirittura una corsa. Però nel testo troviamo due cose di cui dobbiamo liberarci per seguire Gesù. Il peccato è evidente, dobbiamo liberarci. Però dice anche il peso, che non è il peccato. Un peso che non è peccato, ma che può impedirci di camminare con Gesù. Ci sono dei pesi che non sono proprio peccati, ma che possono impedire il nostro cammino dietro a Gesù. La ricchezza non è peccato. Essere ricchi non è un peccato. Lasciamolo ai comunisti questa idea, che poi spesso sono più ricchi di quelli ricchi che loro vogliono condannare. Ci sono tanti episodi di questo tipo. Ma la ricchezza non è un peccato, però può essere un peso, può essere un peso. E per il giovane lo era senz'altro. Per essere discepoli autentici di Gesù, e qui vado oltre alla ricchezza in sé, occorre che siamo liberi da zavorre pesanti. La ricchezza non è un impedimento, ma secondo le parole di Gesù può creare delle difficoltà. Infatti dice è più facile, quindi parla di difficoltà, è più facile per un cammello passare attraverso la corona di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Qualunque cosa volesse dire Gesù, ricordo che la parola gamal in aramaico può essere tradotta anche come corda, quindi, ma è la stessa cosa, se non è un cammello, è una corda di questa portata, non entra nel lago, quindi la difficoltà rimane. Allora, qualunque, dicevo, cosa volesse dire Gesù con questa metafora, è certo che considerava una difficoltà la ricchezza, la stessa difficoltà per un cammello entrare nella cruna di un ago. Subito dopo però Gesù, vedete, Gesù ci sconcerta qualche volta, subito dopo afferma che sebbene difficile, per Dio è possibile. Dio riesce a far passare un cammello anche nella cruna di un ago. È questo che vuole dire Gesù, perché è legato sempre al cuore del ricco. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Poi, sempre nel capitolo 18, troviamo un'esortazione, proprio all'inizio, alla preghiera incessante. Come collegare questa esortazione a pregare senza stancarci con il seguire Gesù per essere felici? Molte cose si possono dire intorno a questo brano, ma non mi voglio soffermare troppo. L'esortazione, dice, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre, senza stancarsi. c'era questo giudice, poi un giudice dice, cattivo, eh? Quindi i paragoni con Dio lasciamolo impostare, perché parla di un giudice cattivo che a un certo punto si rompe le scatole e dice vabbè, ti do quello che vuoi, basta che non mi stufi più, no? Questa è la parabola. Pregare senza stancarsi. Pregare. Io credo che spesso non abbiamo il vero senso della preghiera. Che cos'è? Leghiamo la preghiera sempre, quasi sempre alla richiesta. No, ma è chiaro. Pregare significa mettersi in posizione d'attesa. Significa mettersi in una condizione di dipendenza da Dio. Il discepolo non può esentarsi da questa sottomissione, da questa dipendenza da Dio. Egli è come un bambino e si aspetta la protezione, la guida. Infatti Gesù subito dopo parla dei bambini. Dovete essere come dei bambini. Il bambino ha questo senso di dipendenza nei confronti dei genitori. Vedete, la storia è ricca di trattati di indipendenza, no? Lì nel disegno che vedete, non so quanto si vede, è il momento del trattato di indipendenza americano, no? Washington, eccetera. La storia è fatta di trattati di indipendenza. Per il cristiano è diverso. Il cristiano ha un continuo bisogno di dipendenza. Il cristiano deve continuamente, ogni giorno, formulare questo trattato di dipendenza. È la preghiera costante, la preghiera incessante. Significa proprio questo: Signore, io voglio dipendere da te, soltanto da te. Questo è il senso, il vero senso della preghiera. La tua volontà sia fatta, voglio dipendere da te. La sofferenza e la morte sulla croce, dice Gesù, sempre nello stesso capitolo, erano scritti dai profeti. Dice, prese con sé i discepoli, disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e mi saranno compiute, e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo, tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani, sarà schernito e oltraggiato, gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di tutto quello. Quel discorso era per loro oscuro, non capivano che cosa Gesù, per tanti motivi, no? Prima l'idea che avevano del Messia, che non poteva subire questo, il Messia doveva essere vincitore. Poi stesso la sofferenza in sé viene sempre in qualche modo evitata, ma la sofferenza e la morte di Gesù, come dice la scritta dei profeti, quindi rientrava nella volontà di Dio. Gesù dà l'esempio concreto di che cosa significa dipendere da Dio. Abbiamo visto l'ultima volta Gesù nel Getsemani. Ecco la dipendenza da Dio, ecco il vero discepolo, dipende da Dio. E per il giovane la ricchezza era in qualche modo un ostacolo per dipendere da Dio, perché dipendeva dalla ricchezza. Troviamo in questo 18° capitolo anche la guarigione di un cieco. Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, passava e domandò che cosa fosse. Gli fanno sapere che stava passando Gesù. E allora il testo dice, attenzione, allora egli gridò, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che lo precedevano, i discepoli, lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui, e quando gli fu vicino gli domandò, che cosa vuoi che io ti faccia? sembra quasi una presa in giro, è cieco, chiaro, però Gesù vuole coinvolgere il cieco nella decisione e il cieco viene guarito. Allora, ci sono due cose da sottolineare in questo episodio, sempre tenendo presente la domanda: che cosa ti manca? Qui due volte è ripetuto il verbo gridare, gridò, gridava più forte. Questo atteggiamento del cieco mi fa pensare a due cose: il desiderio di incontrare Gesù e la determinazione di incontrarlo, di stare con lui. Grida a Gesù esprimendo così un forte desiderio di essere sentito, e quando gli fu intimato, attenzione, ancora una volta dobbiamo fare questa riflessione, i discepoli che ostacolano al cieco di incontrare Gesù. Quante volte la Chiesa è stata un ostacolo per gli uomini per incontrare Dio, invece che aiutarli a incontrare Dio? Tante volte, troppe volte, anche forse nella nostra vita personale. Allora, senza un forte desiderio, una tenace determinazione, difficilmente potremo essere dei validi e credibili discepoli di Gesù. Desiderio, forte, determinazione. Sia il desiderio sia la determinazione di seguire Gesù devono permeare ogni aspetto della nostra vita e guidare le nostre decisioni. Allora, chiediamoci, da che cosa sono guidate le nostre decisioni? Da che cosa? Tutte le decisioni che giornalmente prendiamo, da che cosa sono guidate? Prima di prendere delle decisioni, ci mettiamo in sintonia con Lui per capire la Sua volontà? Uno degli aspetti più importanti della preghiera è proprio questo: connettere il nostro cuore al Suo al fine di trovarci in sintonia con Lui. Questo è nel cuore della preghiera. Vorrei dire, oggi però purtroppo sì, ce n'è uno, mancano gli adolescenti, ma vorrei dire, non so, gli adolescenti mi stanno in modo particolare sul cuore in questo periodo, vorrei dire a coloro che sono in quell'età in cui si prendono delle decisioni che daranno una direzione alla vita, a coloro che stanno studiando, per esempio, che porteranno all'università, lo innesteranno nel mondo del lavoro, cominciate a pensare non solo a ciò che siete portati di fare, giusto, non solo ciò che vi soddisfa, non solo se lo studio che intraprenderete avrà una maggiore possibilità nel mondo del lavoro, tutto buono, per carità, ma pensate anche a ciò che potrà rendervi utili per la società in cui viviamo. Non dimentichiamo, per esempio, che per l'ebreo era un imperativo di essere, e di fare il bene della città. Per il cristiano dovrebbe essere ancora di più. Allora cerchiamo di pensare agli studi che intraprenderemo, al lavoro, cerchiamo di mettere anche questo, come io potrò essere utile alla società in cui vivo. Lo studio che faccio, il lavoro che intraprenderò, mi sarà di utilità per questo? Non pensiamo sempre quanto guadagnerò. Al giovane che voleva ottenere la salvezza, tutto questo gli mancava. Non poteva essere discepolo di Gesù perché zavorrato dalla sua ricchezza, e in questo modo non avrebbe mai potuto essere libero di seguire Gesù. La ricchezza che non era pronto a lasciare gli impediva una reale dipendenza da Dio. Per lui la ricchezza, il benessere sociale ed economico erano veramente una zavorra. Quindi liberiamoci non soltanto da questo aspetto, ma da tutto quello che può essere una zavorra per seguire Gesù liberamente, serenamente, allegramente, tenacemente, discepoli di Cristo. Allora, una cosa ti manca. Se avvertiamo che c'è qualche cosa nella nostra vita, come nel giovane ricco, che dovrebbe essere cambiato, che dovrebbe essere modificato, che dovrebbe essere lasciato, chiediamocelo. E se avvertiamo che qualche cosa ci manca, chiediamoci: Signore, mostrami ciò che mi manca. Quindi avremo questa sequela, questo essere discepoli di Cristo senza zavorre. Che Dio ci aiuti. Amen.